Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda, vi porgo un cordiale ben trovati in questo spazio che la radio settimanalmente dedica a parlare di libri. Questa puntata di Oggi parliamo di libri è una puntata un po' particolare, non perché cambi particolarmente l'argomento. Stiamo parlando in tutta questa stagione 2015-2016, che ormai quasi volge al termine, di libri un po' particolari, che sono i libri che raccolgono opere teatrali, cioè di fatto stiamo parlando di teatro, dovremmo più propriamente chiamarci Oggi parliamo di teatro. Ma a parte questo, abbiamo, diciamo, seguito un criterio in qualche modo cronologico e chiudiamo oggi in qualche modo un filone che ci ha accompagnato nelle ultime puntate, che era quello del teatro inserito in un discorso sulla famiglia, un teatro che aveva il suo fuoco esattamente in una riflessione sui rapporti familiari che poi d'altra parte divengono in qualche modo il paradigma, lo specchio attraverso cui si osserva la società. Ma e allora perché è particolare questa puntata? Beh, perché affrontiamo un colosso del teatro, quello che è considerato uno dei drammaturghi più importanti degli ultimi 100 anni, diciamo, e il quale è anche piuttosto impegnativo nella lettura, nella scrittura e certamente anche nella messa in scena. Sto parlando di Anton Chekhov, un autore russo. Tra l'altro noi non abbiamo mai dato attenzione, per motivi di spazio, al grande teatro russo, perciò in qualche modo colmiamo anche questa lacuna oggi. E Chekhov è anche un autore con una dubbia titolo di merito. Da una parte è un autore rappresentatissimo tuttora, sicuramente stimato, sicuramente autore di grandissimi personaggi, per cui diciamo un autore che tutti gli attori desiderano interpretare, perché offre la possibilità di ruoli che possono essere visti talvolta veramente come il coronamento di una carriera. E lo stesso vale per tanti registi, che si misurano con una scrittura che offre grandissime possibilità di dare il meglio della propria capacità artistica. D'altra parte però, forse complici anche certe parodie o certe diciamo stereotipizzazioni dell'opera di Chekhov, non sono convinto che tutti quanti, oltre a una stima data dal rispetto per un autore sacro, in qualche modo non sono convinto che tutti lo considerino veramente avvincente o divertente. E ho un po' l'impressione che se noi incontriamo qualcuno che ci dice che sta andando a teatro e che va a vedere Chekhov, noi diciamo: ah, bello, bello. Però magari tra noi e noi pensiamo un po' noioso, ecco. E allora quest'anno vi ho parlato di alcuni autori anche probabilmente tra virgolette minori o un po' distanti da noi, penso a una puntata su Vittorio Alfieri per esempio, no? E non mi sono posto grandi problemi nel presentarvi Alfieri. Devo dire, qualche problema in più mi sono posto nell'idea di presentare Chekhov, forse vittima appunto di questi stereotipi, di queste parodie. E questa è la chiave di lettura con cui ho affrontato la preparazione della puntata. Mi sono riletto Il gabbiano e il giardino dei ciliegi, due delle opere teatrali di Chekhov più importanti. Ho scelto di presentarvi oggi Il giardino dei ciliegi, però l'ho fatto con questa linea di pensiero particolare. Vale la pena di leggerlo? Diciamo, sicuramente vale la pena, per i motivi che ho detto prima, di andarlo a vedere a teatro. Avremo la possibilità di assistere a straordinarie prove di attore, perciò vale la pena. Ma leggerlo, vale la pena? Beh, questo è un po' ciò a cui voglio rispondere in questa puntata, ma ho già messo un po' di tempo nell'introduzione. Credo che sia giunto il momento di una pausa musicale. Il giardino dei ciliegi è un'opera che io ho vissuto come triste, malinconica e anche forse per alcuni aspetti disperata. Ho scelto una canzone che mi sembrava rappresentasse tutti questi sentimenti, una bella canzone di Sergio Bardotti interpretata da Battiato. Ed io fra di voi, noi adesso l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare del giardino dei ciliegi.
Lui di nascosto osserva te, tu sei nervosa, vicino a me. Lui accarezza lo sguardo tuo, tu ti abbandoni al gioco suo. Ed io tra di voi, se non parlo mai, ho visto già tutto quanto. Ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto è qui. Lui sta spiando che cosa fai, tu l'incoraggi perché lo sai. Lui sa tentarti con maestria, tu sei seccata che io ci sia. Ed io tra di voi, se non parlo mai, osservo la vostra intesa. Ed io tra di voi nascondo così l'angoscia che sento in me. Lui di nascosto sorride a te, tu parli forte, chissà perché. Lui ti corteggia malgrado me, tu ridi troppo, hai scelto già. Ed io tra di voi, se non parlo mai, ho gonfio di pianto il cuore. Ed io tra di voi da solo vedrò la pena che cresce in me.
Questo era Battiato in Dio fra di voi e io stavo parlando in questa nostra puntata di oggi, parliamo di libri, del Giardino dei Ciliegi, un'opera, forse il capolavoro di Anton Chekhov. La trama del Giardino dei Ciliegi mette in scena un interno familiare, come vi accennavo, una folla di personaggi, perché abbiamo un nucleo diciamo essenziale, un nucleo parentale essenziale, ci sono però una serie di altri familiari lievemente meno intimi, diciamo, ci sono alcuni amici di famiglia, una serie di altre figure che potremmo essere considerate diciamo famiglia allargata, e poi ci sono tutta una serie di altri servitori. C'è già qui un contrasto che possiamo tenere a mente nel proseguo della puntata fra due classi sociali, ci sono gli aristocratici della famiglia e ci sono poi i loro servitori. Tutti insieme in questa grande tenuta campestre, una dimora signorile in campagna, circondata da questo grande giardino dei ciliegi che appunto dà il nome all'opera, la quale è testimone di un passaggio di consegne che è però legato a una crisi, cioè non è un passaggio di consegne, è un passaggio epocale tranquillo che va avanti nella serenità, ma è invece legato a una dimensione tragica per la famiglia. La famiglia nobiliare ha dei importanti debiti, la proprietà sta per essere messa all'asta, poi via via nella storia viene effettivamente messa all'asta e venduta, per cui la famiglia perde la dimora che era la dimora degli antenati, per cui a cui sono legati con una forza sentimentale straordinaria, e perciò c'è qui un abbandono. Anche qui un altro contrasto, abbiamo detto aristocratici e servi, c'è un passato glorioso e un presente molto meno glorioso, direi perfino prosaico. Ci sono poi una serie di contrasti d'amore, però vorrei fermarmi ancora su questo tema della prosaicità. C'è un contrasto molto bello a un certo punto, perché c'è un conoscente, un vicino di casa, diciamo uno dei comprimari rispetto all'ambito familiare, il quale propone un piano per salvare la tenuta. Cioè dice, potremmo dividere in piccoli lotti l'esteso giardino, la proprietà, in questi lotti fare dei piccoli villini, dei cottage per turisti, perché c'è il fiume, siamo vicini alla città, solo 2 ore di viaggio, perciò la gente verrebbe qui, diciamo, una speculazione immobiliare di seconde case ante litteram è la proposta, e questo consentirebbe di salvare la tenuta sacrificando però il giardino dei ciliegi. A fronte di questo, che è un buon piano economico, che però appare volgare alla famiglia, perché la famiglia è legata invece a una visione totalmente sentimentale. Le ciliegie un tempo venivano mandate perfino a corte, sono citate nell'enciclopedia come una varietà di ciliegie particolarmente pregiata, eccetera. La famiglia è in qualche modo prigioniera del suo passato, e questo la condanna perché non è in grado di affrontare materialmente quel cambio di passo che sarebbe richiesto dalla nuova situazione. In realtà però tutte le persone che sono protagoniste della storia non sono solo prigioniere di questa visione del passato, anche coloro che sono i servitori o anche coloro che non hanno un rischio economico da fronteggiare, ma sono, direi, piuttosto tutte prigioniere di se stesse. Ci sono molte storie d'amore nel giardino dei ciliegi, direi una caterva, per, se mi passate l'espressione, un po' banale, ma poche di queste, forse nessuna, raggiungono una maturità, raggiungono una capacità di espressione, raggiungono lo stadio da una storia che potrebbe avvenire a una storia che veramente rappresenta l'incontro dell'amore delle due persone coinvolte. E questa è la cifra, diciamo, più importante, la cifra riassuntiva del giardino dei ciliegi, che ci consente anche di rispondere alla domanda che ci siamo fatti all'inizio: vale la pena di leggere il giardino dei ciliegi? Beh, io devo dire, ero convinto di trovarlo molto più incomunicativo, cioè ero convinto che fosse un testo, devo ammettere, che respinge. In realtà questo testo non respinge, non c'è mai un momento in cui noi non capiamo cosa sta succedendo, in cui la storia non è avvincente, in cui ci sono delle pause nella narrazione, ma al contrario è una lettura sempre pienamente soddisfacente. D'altra parte c'è un'incomunicabilità profonda, che però l'incomunicabilità dei personaggi. Non c'è mai in Chekhov un tratto, come potremmo dire, didascalico, no? Avete presente nel teatro qualche volta, quello di secoli prima, c'era un personaggio che faceva un monologo di fronte al pubblico e spiegava per filo e per segno quali erano i suoi sentimenti. Pensiamo a certi grandi pezzi di Shakespeare. Qui Chekhov assolutamente rifiuta questo modo di lavorare. Lascia a noi, in realtà a noi e agli attori e ai registi, la possibilità di scegliere la nostra chiave interpretativa, di chiederci e di darci anche la risposta, ovviamente, che cosa sta pensando il personaggio quando fa quelle cose, quando non le fa, quando le dice, quando non riesce a dirle. E questa è un'esperienza che in realtà è più facile fare nella pagina scritta che non assistendo a teatro, in cui l'attore fa il lavoro per noi, in un certo senso, e credo che questo sia il motivo per il quale anche, devo dire, vale la pena di leggere Chekhov. Il nostro tempo è terminato, io vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento fra 7 giorni, vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19:10 e in replica il venerdì alle 8:30 del mattino. Io sono Roberto Sedda, vi ringrazio ancora una volta dell'ascolto, la prossima puntata è l'ultima della stagione, perciò non mancate, così ci salutiamo. Grazie.